L'Integerrimo, periodico dedito al pensiero critico radicale, fondato e diretto da Spartaco Eros Giordano Bracciola, numero 17 del 20 giugno 2026. Editoriale. C'è una spettrale ovvietà che i file declassificati del 2025-2026 confermano: l'internazionale nera di Steve Bannon. Un'operazione di penetrazione geopolitica che riduce la democrazia italiana a succursale dell'alt-right transatlantica. C'è chiaramente il suo zampino dietro l'accelerazione delle carriere di Salvini, Meloni e da ultimo Vannacci, fantocci diversi mossi dalla medesima regia per intercettare il consenso e incanalare la rabbia sociale. L'asse che legava Bannon ai miliardi di Jeffrey Epstein nel 2018 non era un semplice sodalizio, ma la plastica dimostrazione di come il grande capitale speculativo d'oltreoceano vede nell'Europa un terreno di conquista per proteggere i propri asset e bloccare le regolamentazioni. L'incontro segreto dell'8 marzo 2018 a Milano con Salvini e futuri ministri svela come le strutture stesse dello Stato liberale siano permeabili a questa nebbia cognitiva. Credere che le barriere della legge spazzacorrotti abbiano davvero sigillato le frontiere ai flussi di capitale significa però peccare di profonda ingenuità borghese. Tramite canali obliqui e triangolazioni, Bannon ha saputo attivare i flussi necessari per far pervenire i fondi ai suoi i fantocci di turno. La contribuzione domestica è stata solo il paravento perfetto per coprire una dipendenza reticolare dai mercati della propaganda globale. La vera vittoria di Bannon non è solo finanziaria, ma ideologica. Ha inoculato nel discorso pubblico il marketing più becero, fatto di polarizzazioni e falsi nemici d'élite. Se la politica si riduce a pura tecnica pubblicitaria per manipolare l'alienazione delle classi impoverite e distoglierle dalla reale lotta di classe, la democrazia cessa di esistere. Finché durerà questo condizionamento di massa, ogni rito elettorale sarà sempre solo una perfetta farsa. Di Sor Bracciola. Pagina 1. Titolone fichissimo su Suprematismo Fortress Europe. Il 17 giugno 2026 rimarrà impresso negli annali di questa Unione Europea come il giorno in cui la Fortezza Europa ha gettato definitivamente la maschera democratica per barricarsi dietro il filo spinato del capitale. A Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato con 418 voti favorevoli il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi, sigillando la saldatura politica sull'asse tra il PPE e le destre euroscettiche. Tale convergenza non è che l'espressione della deriva reazionaria di un sistema liberal capitalista che, incapace di gestire le proprie contraddizioni strutturali, si rifugia nel suprematismo identitario e nella criminalizzazione del migrante. Questo provvedimento, che completa il patto sulla migrazione e l'asilo e si ammanta di una pretesa razionalizzazione burocratica, ma nasconde la brutalità di un ordine economico che mercifica l'essere umano. L'istituzione dei Return Hubs, centri di detenzione extra UE, ricalcati sul modello neocoloniale, permetterà agli Stati membri di trasferirvi coattivamente i migranti in una sistematica svalutazione della dignità umana che ricorda le pagine più scure del dominio coloniale, le quali non sono che manifestazione del medesimo potere oppressivo delle accumulazioni infinita. L'estensione del trattenimento fino a 30 mesi, unita a poteri investigativi polizieschi che includono perquisizioni e sequestri di effetti personali, trasforma i confini in trincee, riducendo i lavoratori stranieri a pura carne da espulsione. La classe dominante usa queste strategie per distrarre le masse dalle reali diseguaglianze generate dal mercato, alimentando una divisione artificiosa tra i popoli. A settembre 2026 queste norme entreranno in vigore, confermando che l'Europa, per difendere i privilegi dei padroni, è pronta a tutto, persino a sacrificare ogni barlume di civiltà giuridica sull'altare del profitto e della conservazione sociale. Di Gianmaria Plausibile. fenicotteri rosa contro il colonialismo della Trump-Kushner mafia. Accomodatevi all'ennesimo capitolo del colonialismo 2.0 in scena tra la laguna di Valona e l'isola di Sazan in Albania. Protagonisti: Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, influente uomo bianco d'affari statunitense di origine ebraica. Con il piglio di due Cristoforo Colombo in abiti firmati, hanno raccontato di aver scoperto questo paradiso dal loro yacht. Perché se un luogo non viene battezzato dal tallone di un miliardario, semplicemente non esiste. Prima del loro avvento, i fenicotteri rosa stavano lì solo a pettinarsi le piume, aspettando che il capitalismo d'assalto desse un senso alla loro selvaggia esistenza. Il copione è il solito: la finanza internazionale e i palazzinari d'élite si impossessano dei beni comuni, certi che i governi locali non oseranno dire di no al fruscio dei dollari. Così un ecosistema protetto rischia di trasformarsi in un resort di extra lusso, dove la biodiversità fa spazio a ville e piste d'atterraggio. Dietro l'operazione sembrerebbe profilarsi la nascita di resort pensati per ospitare ricchi israeliani. Ma la facciata dorata nasconde altro. Forse non è un caso che sotto quel territorio passi il tracciato strategico del gasdotto, una coincidenza energetica che svela i veri interessi in gioco. Ma ecco il colpo di scena: il popolo albanese. I cittadini stanno scendendo in piazza a migliaia per ricordare che Sazan e le lagune sono un bene comune. Quella terra non è il giardino privato dei Trump e Kushner, ma un ecosistema prezioso. La vera rivoluzione dei fenicotteri è questa: la dignità di un popolo che si ribella all'arroganza di chi vuole privatizzare la bellezza e le risorse del mondo. La biodiversità non si quota in borsa. Di Margot Sinatra. Pagina 2. Vergogne nazionali. Scuppone dell'integerrimo. Le vere lettere fra The President e Georgina. Da Donald a Giorgia. Georgina, mia tormentata e fiera creatura, rammenti il nostro sospiro sul divano di Evian, quando con occhi trepidi implorasti un'effigie comune e il mio cuore cedette alla pena per la tua grande solitudine. Eppure, quale amaro calice mi offri? Hai voltato le spalle al mio petto protettore, negando il volo ai miei destrieri alati nelle terre di Sigonella, mentre l'ombra del fiero persiano minaccia l'orizzonte. Sacrifichi la nostra antica unione sull'altare di un'Europa fatiscente, travolta da viandanti senza patria e dal disastroso fallimento di orribili mulini a vento. Vedi la tua fama svanire e ora brami il mio ritorno per risalire il tetro abisso? No, l'impero non si concede a chi tradisce la fede. Custodisci il tuo orgoglio isolato, io guido il destino del mondo. Il tuo ferito Donald. Da Giorgia a Donald. The President, l'anima mia è colma di uno sbigottimento profondo dinanzi alle vostre mendaci parole. Le vostre ignobili asserzioni sono invenzioni nate dal fiele dell'orgoglio. Io supplicarvi? Sappiate che né io, né la mia nobile patria elemosiniamo mai uno sguardo, un'effigie d'affetto. Voi, così inclini all'indulgenza verso i tiranni e i veri nemici del nostro Occidente, riversate un'ingiusta furia su chi vi fu leale. Le nostre sacre terre e le basi di Sigonella rispondono a patti che l'onore impone di rispettare rigorosamente. L'Italia resta una nazione sovrana e il mio petto ne difenderà la libertà finché io avrò respiro. La mia popolarità appartiene solo al mio popolo, non ai vostri vanesi capricci. Questo triste spettacolo è indegno del nostro alto compito. Addio, la tua Giorgina. Cor- cronache da una distopia italiana, la serie. Puntata 3. La polvere nel piatto, il blocco dei fertilizzanti. Pietro lasciò scivolare la terra arida del tavoliere delle Puglie tra le dita nodose. Non era l'assenza di pioggia a tormentarlo in quel torrido settembre 2026, ma una letale sterilità chimica che soffocava i suoi campi. Senza l'idrogeno del gas naturale e i precursori chimici bloccati nello stretto di Hormuz a causa della guerra, l'industria dei fertilizzanti azotati era collassata in tutta Europa. I magazzini agricoli erano vuoti, i consorzi erano presidiati dall'esercito per sventare i saccheggi. Il prezzo dell'urea e dei nitrati vitali per le rese del grano duro era quintuplicato, da 300 a 1600 euro a tonnellata. I suoi campi, privi di nutrimento chimico, avrebbero dato meno di metà del raccolto. Gli effetti di questo deficit stavano già flagellando le città. Davanti ai panifici di Bari e Napoli si creavano lunghe code fin dall'alba, scortate dalla protezione civile. Il pane comune aveva toccato l'incredibile cifra di 9,20 euro al chilo, trasformando l'alimento base italiano in un lusso per chi aveva forti risparmi. Nei supermercati la pasta era già razionata, con l'obbligo ferreo di due soli pacchi a persona. Le stime del Ministero dell'Agricoltura per il mese di ottobre 2026 erano drammatiche. Il crollo delle scorte fresche avrebbe forzato il varo di un piano autarchico fatto di legumi secchi e farine da taglio. Pietro fissò l'orizzonte piatto della pianura. Senza la chimica arrivata via mare, la nuda terra non poteva sfamare l'intera popolazione. La fame, una condanna che i suoi genitori credevano sepolta dal dopoguerra, stava risalendo la penisola, incisa sui prezzi degli alimenti e riflessa nello sguardo disperato delle madri al mercato. Di Maria citata. Remigratori patetici, zero numeri e servilismo. Tra la retorica dei movimenti di estrema destra e la realtà dei fatti emerge una profonda contraddizione, evidente sia sul piano dell'analisi sociale che su quello della mobilitazione. Da un lato, le fazioni che oggi propugnano concetti come la remigrazione mostrano una grave e paradossale miopia politica. Come candidamente ammesso da alcuni loro stessi esponenti, il problema del lavoro povero risiede in chi detiene i mezzi di produzione e sfrutta la manodopera straniera a bassissimo costo con il preciso scopo di deprimere i salari di tutti. Eppure, invece di riconoscere l'oppressore in questo sistema di sfruttamento e unire le forze tra lavoratori italiani e stranieri in nome di una libertà comune, questi movimenti scelgono di accanirsi contro i più deboli. La loro logica si riduce a un assurdo: colpire l'oppresso, ovvero l'immigrato, affinché il sistema possa tornare a sfruttare il lavoratore italiano a condizioni solo marginalmente migliori. Si tratta della più classica delle guerre tra poveri, fomentata da chi, con queste premesse, coltiva persino l'ambizione di governare. A questa debolezza argomentativa si aggiunge il crollo della narrazione che li vorrebbe espressione della maggioranza del paese. La prova inconfutabile delle piazze racconta infatti una storia radicalmente diversa. Di recente abbiamo assistito a manifestazioni la cui organizzazione ha richiesto mesi di pianificazione, fortemente spinte da ampi apparati mediatici, campagne di influencer e partiti politici strutturati, che alla fine hanno radunato a malapena 3.000 persone. Al contrario, mobilitazioni spontanee e organizzate dal basso in soli 10 giorni sono state in grado di portare per le strade ben 30.000 cittadini. Se si volesse applicare rigorosamente la logica numerica e maggioritaria tanto cara a questi stessi movimenti, il verdetto finale sarebbe inappellabile. Chi si arroga costantemente il diritto di parlare a nome di tutti si rivela, alla prova dei fatti, una netta minoranza e dovrebbe semplicemente prenderne atto. La grande distanza tra la potenza della retorica e la pochezza della partecipazione svela tutta la fragilità di un progetto politico che fatica a convincere il paese reale. Di Susetto Erduro. Pagina 3. Vergogne internazionali. Chi ci ha salvato dalla sete di greggio? Il senso di responsabilità dei panda giganti. L'illusione eurocentrica e atlantista evoca lo spettro del greggio a $150 al barile come conseguenza automatica delle tensioni e dell'aggressione israelo-americana all'Iran, culminata nel blocco dello stretto di Hormuz. Tuttavia, i mercati globali non sono crollati. Questo non si deve alle manovre delle banche centrali occidentali, bensì al profondo senso di responsabilità della Cina e della maggioranza globale. Mentre l'Occidente finanziarizzato risponde scioccando le proprie economie con l'inflazione e il rialzo dei tassi, i paesi del Grande Sud, guidati dall'asse BRICS Plus, agiscono come un potente ammortizzatore universale basato sull'economia reale. Pechino, Nuova Delhi, Teheran e Mosca hanno strutturato da tempo un circuito commerciale protetto, dedollarizzato e regolato a lungo termine con valute sovrane. Questo sistema scuda la produzione reale dalle speculazioni di Wall Street o di Londra, garantendo la continuità logistica e impedendo una recessione mondiale. A questo approccio costruttivo e sovrano si contrappone l'atteggiamento predatorio degli Stati Uniti. Per tentare di arginare il proprio declino e finanziare i fronti di aggressione in Medio Oriente, Washington ha storicamente attuato una politica piratesca di saccheggio e sanzioni soffocanti contro nazioni ricche di risorse come il Venezuela. Questo tentativo di monopolizzare i flussi energetici globali per scopi bellici si scontra però con la transizione epocale in atto. Il commercio sud-sud ha superato le rotte nord-sud e la cooperazione multipolare sta salvando il pianeta dal collasso economico causato dall'imperialismo atlantico. Di Rodolfo Persico. Kim ne ha combinata un'altra delle sue. Prendete appunti, economisti di Washington. Il miracolo economico dell'anno non si trova a Wall Street o nella Silicon Valley. Stiamo assistendo al trionfo definitivo del capitalismo globale. Una nazione cresciuta del 3,7% nel 2024, con stime rosee per il biennio 2025-2026. Secondo i sacri testi del neoliberismo occidentale, per prosperare servono mercati aperti, deregolamentazione, sottomissione all'FMI e, ovviamente, il plauso dell'Occidente. Ma soprattutto se subisci sanzioni asfissianti che ti escludono dal commercio mondiale, sei condannato al collasso. È la legge del mercato. Eppure in questo paradiso asiatico qualcosa è andato storto. Di notte le luci satellitari brillano 3 volte più di 5 anni fa. Le strade pullulano di auto elettriche cinesi, si ordina il taxi via app e si paga con QR code. Aprono pizzerie gourmet, caffetterie e negozi di animali, mentre nella capitale si costruiscono 10.000 nuovi appartamenti l'anno, superando Los Angeles. Come fa un'economia a prosperare violando ogni dogma liberale? Semplice, ignorando l'Occidente. Come spiegato sull'antidiplomatico, la Cina e il Grande Sud stanno ridisegnando gli equilibri globali, offrendo un'ancora di salvezza a chi rifiuta l'egemonia del dollaro. Sfruttando la dedollarizzazione e creando circuiti commerciali alternativi, questa nazione ha aggirato i blocchi occidentali vendendo tecnologia militare e munizioni alla Russia ed esportando merci verso Pechino. Un'eresia per la teoria economica classica basata su sanzioni concepite come castighi divini. Ma chi è la fenice che sbeffeggia il diktat di Washington? Il Wall Street Journal ha dovuto ammetterlo con sconcerto. La storia di successo più sorprendente del momento è la Corea del Nord di Kim Jong-un, di Roberto Arduino. Il gioco si è rotto, ora serve un nuovo giocattolone. Se l'obiettivo di Trump era regalare all'Iran la più grande vittoria del secolo, c'è da gridare al trionfo. Con una mossa degna dei peggiori strateghi dell'autolesionismo, l'amministrazione USA ha firmato in segreto la sua mesta resa di Versailles. Un disastro che cancella in un solo colpo 30 anni di politica estera nel calderone medio orientale. Ammiriamo le brillanti conquiste di questa fallimentare crociata durata 3 mesi imposta da un Israele convinta di stravincere in scioltezza. Gli Stati Uniti escono sconfitti ovunque e si ritrovano a dover pagare i danni di guerra, con ben 300 miliardi di dollari pattuiti per la ricostruzione, enormi beni congelati sbloccati e ricche deroghe sull'esportazione di greggio. L'America ha comprato a carissimo prezzo la propria umiliazione. E così si assiste alla farsa degli aerei americani pieni di pallet di banconote spediti a Teheran pur di placare l'avversario. La disfatta strategica è epocale e totale. Ritiro della quinta flotta dal Golfo Persico, basi storiche abbandonate in Bahrain e fine di ogni ingerenza. Il grande blocco navale di cui Trump si riempiva la bocca? Azzerato in 30 giorni. Le pretese di smantellare i missili e rompere le solide alleanze iraniane? Svanite nel nulla. Di fatto, l'Iran emerge indiscutibilmente come grande potenza egemone regionale, mantenendo il controllo sullo stretto di Hormuz, dove detterà sempre le regole. E i geni che sognavano il regime change? Trump e Netanyahu hanno fatto un regalo immenso ai Pasdaran, compattando il popolo e spegnendo l'opposizione interna. La farsa si chiude con gli accordi di Abramo a pezzi, i cosiddetti arabi moderati in fuga verso Pechino e una patetica rassicurazione su un nucleare mai voluto da Teheran. Bravi gli apprendisti stregoni di Washington, perdere cercando di venderlo per pareggio è record. Ed ora non c'è che da spostare il campo da giochi verso la Russia. Di Saverio Cacas. Pagina 4. Cultura e soft power. Speciale i Mondiali 2026. POR COD 1-0. Mentre si giocano i mondiali di calcio più politicamente orrendi di tutti i tempi, la Rai annaspa per l'assenza dei nostri azzurri. La trasmissione di punta di Rai 1, Notte Mondiali, ci offre a luna di notte interessantissimi dibattiti fra ultrasettantenni. Paolo Roberto Falcao disserta soporiferamente con un sempre più fuori controllo Ciccio Graziani e con un Marco Tardelli totalmente ignaro di essere nel XXI secolo. Argomenti di conversazione? È più forte Pelé o Maradona? 45 minuti di dibattiti. Al Sarria nell'82 i brasiliani sono stati presuntuosi? Con 10 minuti di sfottò da parte dei patrioti azzurri nei confronti di Falcao. Erling Haaland, il nuovo Ciccio Graziani? Roba da farci rimpiangere Balalaika su Mediaset nel 2018 o il circolo dei mondiali del 2022 in cui Yuri Keki ci deliziava facendo le flessioni in studio o tirando dei rigori contro una ubriachissima Sara Simeoni. Intanto per la partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo in TV, nello schermo in alto a sinistra nel banner che mostra il risultato in tempo reale per almeno 45 minuti c'è stata l'abbreviazione POR COD 1-0. Ma solo nelle trasmissioni internazionali. Sulle reti italiane Rai e DAZN, la produzione italiana, si è deciso di abbreviare il Portogallo in PRT e il Congo in CNG. Su quelle internazionali è rimasta la dicitura classica, con le prime lettere di ogni squadra. POR COD. Risultato finale 1-1. Molti di noi hanno sperato per un inaspettato POR COD 1 a 10, una differenza che su social ha fatto discutere. Non è la prima volta che la TV trasforma e modifica il banner del punteggio. In Serie A, quando si gioca a Cagliari-Atalanta, CAG-ATA, le TV accorciano in CA-AT. DJ Di Raudo. Non siamo razzisti noi, sono loro che hanno il calcio nel sangue. In questo primo articolo di una serie che troverete solo su Lintegerrimo, analizzeremo gli stilemi dei cronisti Rai per quanto riguarda gli stereotipi di razza nelle squadre presenti al mondiale. Individuare il razzismo nei commentatori Rai che parlano di calcio è tutto sommato facile, anche perché sono sempre gli altri ad essere razzisti. Brasile. Hanno il calcio nel sangue, giocano scalzi a Copacabana, hanno imparato tutti nelle favelas, col pallone di stracci, nei campetti sconnessi di periferia dove le porte non hanno nemmeno le reti. Per loro il calcio è una forma di riscatto per emergere dalla miseria. Vivono il calcio con allegria, soffrono la saudade, alternano allegria immotivata a saudade a caso, soffrono il freddo e il campo duro. Di solito a un certo punto, a gennaio-febbraio, iniziano a giocare male per via del clima e della nostalgia per il carnevale. Vedi Aristoteles. Marocco, Algeria e Egitto. Sono furbi e scorretti. Se non fosse per loro, la Francia non avrebbe una nazionale. Sono frombolieri ma più arroganti. Hanno voglia di vincere e, se serve, picchiano come fabbri. Ghana, Capo Verde, Congo. Hanno lo strapotere fisico, rappresentano la fase innocente del calcio. Sono tutto istinto, non conoscono le regole, sono indisciplinati tatticamente, sono allenati da una vecchia volpe maestro. Leggi scarto di allenatore europeo. Sono ghepardi, i leoni d'Africa, le aquile d'Africa, insomma, animali. A ogni mondiale obbligatoriamente c'è una rivelazione africana. A ogni mondiale c'è una sfida al sapore anticolonialista. Hanno fame. Quando sono forti diventano franco qualcosa. Il franco liberiano, il franco algerino, il franco ghanese. DJ Di Raudo. Lezioni di liberalese, la lingua paraculissima. Imparare linguaggi contemporanei è fondamentale per orientarsi nella società globalizzata. Per questo vi do il benvenuto al mio primo corso di lingue, dove oggi studieremo il liberalese, un idioma diffuso tra politici, giornalistici e social network. È un linguaggio complesso fatto di regole sottili, omissioni e sottintesi. Una volta appreso permette di parlare di tutto senza esporsi mai, garantendo deferenza verso i potenti e indifferenza verso i deboli, ma sempre con impeccabile educazione. Per comprenderlo analizzeremo le dichiarazioni di un autore simbolo, Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Un mese fa, celebrando la giornata dell'Europa, Lepore ha descritto l'Unione come un progetto di pace e dignità umana. Ha evitato tuttavia di menzionare che la stessa Europa è il principale partner commerciale di Israele, stato non proprio esemplare sul fronte dei diritti umani, e che i vertici europei hanno più volte accolto leader responsabili di tragiche dichiarazioni sui civili di Gaza. Il vero capolavoro del liberalese emerge poco dopo, quando il sindaco scrive che purtroppo le guerre e le bombe uccidono ancora. L'uso del purtroppo trasforma il conflitto in una calamità naturale, priva di colpevoli, come fosse un terremoto. Si ricorda che le bombe uccidono, ma si omette chi le sgancia. Infine, l'uso della proposizione in. Parlare di guerra in Libano o in Palestina riduce il tutto a una questione interna, cancellando gli aggressori esterni. Sarebbe bastato dire guerra al Libano o alla Palestina per restituire la verità storica tra chi compie l'azione e chi la subisce. Ma il liberalese si guarda bene dal farlo, sa che le parole costruiscono la cultura e la società. De il Type 1. L'Integernimo, il giornale preferito. Vi ricordiamo che tutti i numeri e tutte le puntate del podcast e del late night show dell'Integernimo sono reperibili sul sito integerrimo.org.